Allora, cominciamo il nostro cammino. Volevo partire da una constatazione che esprimo così, in parte perché siamo occidentali, non tutte, e in parte proprio perché viviamo nel nostro tempo, a me sembra che noi subiamo una forma di scristianizzazione concepita così, cioè per noi si riduce molto la percezione dello spazio della grazia. Cioè, in fondo, noi viviamo la dimensione religiosa come una cosa, come dire, che si mette sopra a un qualcosa che noi invece, come dire, sentiamo nostro. E qualche volta apriamo quello che sentiamo alla dimensione della fede, ma non avviene mai il contrario. E questa, diciamo, è una percezione che, cioè, non è di adesso, no? Ma l'ho riscoperta. Non so se voi conoscete quel volume di testimonianza di Mighty Girtanner. Sì. Dunque, in italiano è uscito con il titolo Resistenza. Aspetta. In francese era uscito con il titolo Anche i carnefici hanno un'anima. E in italiano è Maiti, resistenza e perdono. Cioè, praticamente è la vicenda di una donna, una promettente pianista, che nel 1943, per aver aiutato la resistenza francese, è stata catturata. E poi è rimasta nelle mani di un torturatore per 4 mesi, che l'ha in qualche modo, con delle battiture, insieme a tante altre cose, ma alla spina dorsale, gli ha fatto perdere la possibilità di stare in piedi senza dolore. Quindi lei non ha più potuto suonare, non ha più. Però la vicenda è che dopo 40 anni, questo carnefice telefona, bussa alla sua porta e vuole essere ricevuto. E lei si domanda: ma io l'ho davvero perdonato? Quindi tutta la questione della sua testimonianza è in rapporto al siamo capaci di perdono. E lì era più che evidente, no? Dopo aver subito una tortura tale che gli ha cambiato totalmente la vita, lei che diceva di avere già perdonato. Quando questo si è presentato, tutto è ritornato, no? Ed è interessante questa, almeno se vi capita, è un libretto che si legge volentieri, ma secondo me è ben illustrato dall'introduzione di un amico che dice così: la scristianizzazione dell'Europa avviene con una velocità incredibile. Le acquisizioni maturate in 1000 anni possono essere perse in una generazione. Fra i risultati, e questo è proprio vero, c'è un decisivo impoverimento concettuale. Noi non pensiamo più, noi reagiamo solo. Basta guardare TV, giornali, cioè, noi reagiamo solo, non che pensiamo. In un mondo secolarizzato il perdono appare un assurdo. Staccati dalla narrazione che dà senso al perdono e permette di dare forma a un'esperienza condivisa, noi è come se torniamo all'antico detto: tu ricevi una ferita e io te la ridò 7 volte tanto. E questo, ripeto, mi ha rinnovato questo pensiero che noi non siamo più immediatamente aperti allo spazio della grazia. Noi quando ci riferiamo a Dio, diciamo a Dio che faccia quello che abbiamo già deciso noi. Fammi così, fammi così. È difficile che noi, come siamo, qualsiasi cosa o qualsiasi evento, succeda, noi ci apriamo, è come dire, se la realtà è questa, in questa realtà io posso godere totalmente del mio Dio. Ecco, per noi è difficile, diciamo, ormai è difficile questo. E io lo vedo in particolare nella vita religiosa, dove noi facciamo tanti atti religiosi, ma senza essere intimamente religiosi, cioè aperti alla grazia. Allora la domanda di fondo, no, che io mi ero fatto, l'altro giorno c'era la festa di Sant'Anna, no? Se mi ricordo, ancora mia mamma dicevano, era la festa delle donne di famiglia. Adesso non credo più che... però nel presentare, no, la figura di Sant'Anna, ho domandato come mai nella scrittura gli eventi tipici dell'intervento di Dio avvengono sempre dopo aver notato che la natura umana non può più. Quindi lei genera da anziana, no? Gesù nasce da una vergine, pensate alla Anna, madre di Samuele, ottiene, no? E come mai? È la sottolineatura che non solo la grazia è potente, ma che se tu hai fede è come se rinnova completamente la natura. Allora, la domanda, ma proprio di fondo, no? Se noi dovessimo esprimere in un confronto tra varie fedi, cos'è che caratterizza in assoluto la fede cristiana? Voi sapreste rispondere? Allora, io penso che fondamentalmente è quello che l'Apostolo Giovanni, se voi andate al prologo, no? Dice con queste parole: il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Se noi potessimo cogliere la portata di questa rivelazione, per noi la dimensione della fede diventa la dimensione della vita. Perché se è vero che Dio si fa uomo, allora tutto quello che noi dobbiamo o impariamo a contemplare di Dio, noi lo vedremo nell'umanità. Ma non è affatto scontato, perché quando tu guardi l'umanità non è che vedi sempre cose belle. Allora, questa dimensione, no? Il verbo si fa carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria, è al centro della rivelazione cristiana. Ecco, io vorrei, almeno stamattina, così dare due o tre coordinate per intendere questo e poi dopo approfondirlo nei giorni successivi. Ancora una piccola premessa, no? Quando si parla di incarnazione, non riferitevi solo al semplice fatto che Dio si fa uomo, ma che Dio scopre, assumendola, una umanità dolce, aperta. Quindi non è la confessione del dato, Dio si fa uomo, ma anche della qualità. E non solo, non semplicemente confessiamo che Dio si fa uomo, ma che per farsi uomo si deve abbassare. Allora, in questa percezione di rivelazione che Dio si fa uomo, che il verbo si fa carne, vuol dire che non c'è rivelazione senza abbassamento. Ma poi provate ancora a continuare. Cos'è che induce Dio ad abbassarsi se non l'amore? Deduzione: si può vivere un amore senza abbassarsi? Ecco, allora, quando noi confessiamo il dato centrale della nostra fede, non si tratta di confessare un dato di fatto, noi potremmo dire una verità, ma si tratta di essere attratti e portati dentro questa verità in modo da viverne la rivelazione anche per noi. È questo secondo aspetto che noi, diciamo, come dire, non teniamo abbastanza in evidenza. Oppure si potrebbe anche dire così, no? Che non è che confessiamo semplicemente una verità, ma confessiamo l'emozione di una percezione straordinaria. A tal punto Dio ci ama. Il dire Dio si fa uomo, se non corrisponde a questo coinvolgimento emotivo di dire ma allora Dio ci ama, è inutile confessare quella verità, o perlomeno quella verità resta incastonata là, ma io sono qua. Invece, se la confessione di questa verità è proferita da dentro un'emozione che ti coinvolge, allora tu puoi dire, ma allora Dio veramente ci ama. Tra l'altro, vi ricordate nel colloquio di Gesù con Nicodemo, come dire, quando lui deve spiegare a un maestro in Israele, quindi conosceva le scritture, conosceva le promesse di Dio, no? Dice, come si può rinascere dall'alto? Quindi come si può diventare creature nuove? E lui non ha altra risposta che Dio ha tanto amato gli uomini da mandare il suo figlio. Ecco, questa rivelazione e ciò che comporta questa rivelazione è esattamente il contenuto della nostra fede. Nella tradizione liturgica questo dato, no, viene confessato, lodato, magnificato nella festa di Natale, no? Come poi in tante altre occasioni, ma nella liturgia natalizia questo è molto in evidenza. Un'altra cosa che vorrei subito, come dire, sottolineare, no? Come mai l'evangelista Giovanni passa come l'evangelista che ha uno sguardo penetrante più degli altri, come se lui potesse cogliere dall'alto le cose oppure le potesse avvertire dal profondo. Alto e profondo nella dimensione spirituale lo stesso, no? E dice, il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Quale gloria? Che tipo di gloria? Allora, non può che essere la gloria dell'amore. Allora, quello che Giovanni dice all'inizio del suo Vangelo è esattamente la prospettiva che ci guida lungo tutto il percorso del Vangelo, fino ad arrivare poi alla passione, morte e risurrezione, per dire davvero si è fatto carne, ci ha amato davvero, e questa è esattamente la gloria che noi abbiamo contemplato. Questa affermazione d'inizio, che è anche un'affermazione, diciamo, eterna, no? È l'affermazione che concluderà per un ascoltatore, per un lettore del Vangelo, la fine del racconto. Allora, tutti noi che siamo discepoli di Gesù, siamo come attratti dentro questa percezione, davvero. Dio si è fatto uomo. E noi possiamo concludere, davvero Dio si può toccare nell'umanità. E davvero la gloria di Dio è la sua umanità. Questa percezione non è soltanto, diciamo, una soddisfazione, non so, intellettiva o anche emotiva, ma è una percezione vitale, cioè nel senso che quel modo di vivere l'amore da parte di Dio racconta l'unico modo possibile anche per noi di vivere l'amore. In questo senso, no? Dio è sempre l'esempio dell'uomo. E quando nelle preghiere si dice che l'uomo imita Dio, lo imita esattamente in questa gloria dell'amore, non altrove. E poi c'è ancora un piccolo particolare. Non dice noi abbiamo visto la sua gloria. Noi abbiamo contemplato la sua gloria. Secondo me, sapete perché? Allora, quando noi diciamo vedo, sono io che vedo quella realtà. Quando si dice contemplare, è la realtà che viene a me. Allora, la sottolineatura di Giovanni non è che noi siamo diventati così acuti che abbiamo potuto vedere questo. No, no. È che noi siamo stati così aperti che lo splendore di questa verità ci ha inglobati. Allora, il contemplare riguarda Dio che viene incontro a noi, non noi che andiamo incontro a Lui. E provate a osservare, almeno le sorelle più anziane, no, siamo un bel gruppetto, le sorelle più anziane, quando si riferiscono per esempio a tutto l'iter formativo. L'iter formativo non era collegato al fatto delle virtù. Le virtù non parlano del fatto che noi dobbiamo rispondere a. Sotto sotto, la risposta, diciamo così, a Dio è nell'uomo che si sforza, no, di seguirlo in modo che poi dopo avrà una ricompensa. Ma questo è evangelico? È abbastanza paradossale, no? Che la vita religiosa, che in qualche modo, no, come dire, è l'espressione di una sequela di Gesù, non dico più ravvicinato, però singolare, no, particolare, alla fine nella stessa impostazione di formazione non è evangelica. In un certo senso è anche tragico questo. Allora, noi è come se ci siamo allontanati, forse, ma è inutile dire, cioè, ci saranno tanti motivi, comunque, noi ci siamo come allontanati da questa dichiarazione evangelica d'inizio. Noi abbiamo contemplato, non visto. È la realtà che è venuta a noi, non noi che siamo andati a cercarla, non noi che abbiamo fatto di tutto per poterla seguire, ma la sostanza è noi abbiamo lasciato perché, lasciato le altre cose, no? Perché questa realtà ci conquistasse. Allora, nel fondo, l'atteggiamento di contemplazione è lasciarsi conquistare. È quello che poi, ma questo lo vedremo forse l'ultimo giorno, è il lasciarsi toccare. Pensate all'emoroissa, no? Quando dice, chi mi ha toccato? È tutto quel movimento, non di conquistare, ma di farsi conquistare. Non di andare, ma di farsi attrarre. E questo perché se Dio si è fatto uomo ed è abitato in mezzo a noi, abita già in me. Io devo solo lasciare che questa abitazione cresca con me, che Lui che prende dimora presso di me diventi dimora mia in Lui, in modo che lo splendore dell'amore di Dio che ha accolto mi conquisti e si esprima, no? Come dire, si estenda a tutti. Questo è il movimento, ma è esattamente il movimento della fede. Quanto nelle scritture, no? Ma a dire la verità è solo nel Nuovo Testamento, no? Si riportano due definizioni di Dio. Dio è amore e Dio è luce, no? Perché il cristiano può dire Io penso in una forma assoluta che Dio è amore. Nessuna religione dice questo. Cioè, tutte le religioni riconoscono che Dio è buono, che ha amore, non che è amore. Noi come possiamo definire così Dio se non passando tramite la verità che dicevo prima, Dio si è fatto uomo. Cioè, poter cogliere che Dio è amore nella sua sostanza, noi lo possiamo fare proprio perché abbiamo riconosciuto che Dio si è fatto uomo, cioè è attraverso Gesù, se no non potremmo. La deduzione di questa affermazione è che dire che Dio è amore significa definire la qualità suprema della vita. La vita è piena se è amore. Quando si parla della beatitudine e della felicità, noi intendiamo come una specie di, chiamiamolo, di soddisfazione che ci riempie, ma se voi osservate bene, non si tratta di una soddisfazione emotiva, cioè la felicità non è un qualche cosa che io sento, è una partecipazione a un'abbondanza di vita. La vita abbondante, la vita piena è felice. Dove non c'è felicità, manca qualcosa alla vita, manca il durare, l'intensità, la profondità, la completezza, mettete poi tutto quello che voi volete, ma è sempre in termini di vita. La grazia è definita come vita eterna, non la vita eterna dopo questa vita, è la vita che non subisce alcuna mortificazione, cioè la vita piena, cioè la vita abbondante. Ed è esattamente quello che Gesù porta con la sua rivelazione. Se lui rivela che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, in questo mandare si esprime l'amore di Dio per noi perché comunica a noi la sua vita, vita che è splendore di amore. Il mio, non so, diciamo per certi versi anche sgomento, noi quando ascoltiamo una parola del Vangelo, o comunque una parola delle scritture in generale, no? Un comandamento. Cioè noi, se notate, noi facciamo resistenza proprio alla vita. È strano questo. Noi desideriamo una vita assolutamente ricca, abbondante, e dove viene indicato che la vita abbondante può arrivare, può scorrere, può inglobarvi e portarvi, e noi facciamo resistenza. Noi abbiamo perfino timore che Dio ci rubi la vita. Noi abbiamo perfino timore che Dio, detto con l'antico episodio della tentazione dei progenitori, che Dio è geloso, ma non geloso come tante volte è riferito nelle scritture, è geloso nel senso che non vuol condividere la sua gioia con noi, cioè no, non vuole darci la sua vita. Allora, l'uomo ha una specie di, come si può dire, una punta di veleno dentro o che non riesce a togliersi. C'è sempre. Cioè, quando Dio si manifesta, noi abbiamo sempre un dubbio. E se ci prende quello che è nostro? È vero che noi desideriamo quello che è suo, ma se ci prende quello che è nostro? È un po' sciocco esprimersi così, ma penso che capiate tutti a cosa alludo. Cioè, la sequela del Signore ingenera paura. Tutto quello che Gesù dice alla fine è una promessa. E se la promessa non si avvera, la rinuncia è già immediata. Io devo rinunciare a questo, no? subito. La promessa si realizza dopo, in quel lasso di tempo l'uomo teme di essere ingannato. Allora provate a scendere un po' in questa percezione della fede in Dio. Alla fine la fede in Dio è l'assicurazione di fiducia ai suoi sentimenti. Cioè noi dubitiamo dei sentimenti di Dio. Questo è tutto il residuo del veleno che il tentatore ha portato. Dio vi ha detto così, sì, ma intende così. E noi, ma fino alla fine del mondo sarà così. E l'uomo è alle prese con questo timore. Allora, qui capite perché la fede non riguarda fare una cosa o fare l'altra, ma come una, come dire, un'apertura di credito sempre più totale. Per stare con le parole che dicevo stamattina, no? Secondo questo versetto della lettera agli Ebrei, cioè l'uomo di fede, che la Chiesa vede, no? nei pastori, no? L'uomo di fede è quello che ha accolto Dio in sé, lo lascia operare, perché fa tutto ciò che è gradito ai suoi occhi, non ai miei. Ma ciò che è gradito ai suoi occhi corrisponde al desiderio profondo del mio cuore. Ma è così semplice lasciare operare un altro nel nostro cuore? Fintanto che non si scopre che questo altro, come dice Sant'Agostino, è più intimo a noi di noi stessi, noi avremo sempre quel tarlo. Questo tarlo non è avvertito direttamente con Dio, ma è avvertito nel rapporto con i nostri fratelli. Per esempio, con tutto lo sforzo che fate, per esempio per pregare, per esempio, non so, per essere buoni, non fate mai un confronto con un altro fratello, un'altra sorella, che voi vedete, supponiamo, che prega ed è meno brava di voi. Che prega ed è meno brava di voi. Cioè nel senso che è un po' più... E noi istintivamente diciamo, perché a lei sì e a me no? Questo tarlo, noi non osiamo rivolgerlo direttamente a Dio, noi sappiamo di essere poca cosa rispetto a Dio, ma lo facciamo valere rispetto ai fratelli, alle sorelle. Quando si fa valere così, non pensate che il problema sia il rapporto tra voi e le vostre sorelle. Il problema è sempre il rapporto tra voi e il vostro Dio. È solo una conseguenza quella che poi si nota con i propri fratelli e le proprie sorelle. Ecco, questa radicalità di vivere la fede ci manca. Noi dovremmo rimparare tutte le volte che ascoltiamo il Vangelo, che leggiamo le scritture, che seguiamo, diciamo così, le buone ispirazioni, noi dovremmo sempre di più radicalizzarci, cioè diventare radicali in questa dimensione di fede. Se facciamo così, allora a poco quello che sentite valere non è più la vostra fatica che offrite, ma è il gusto che vi è dato nel fare la fatica. La fatica bisogna farla, non si può fare a meno, ma un conto è fare fatica affaticandosi e un conto è fare fatica gustando. Allora, questo movimento è, diciamo così, quello che avviene nel cuore, che invece di rivendicare si arrende. Invece di rivendicazione c'è resa. Resa all'amore. Guardate che l'amore fa sempre paura. Anche perché se voi amate, automaticamente vi aprite a soffrire. È automatico. Eppure l'amore raggiunge così profondamente le corde del nostro cuore da non scegliere altro se non l'amore. Ecco, tutto questo sta in quel abbiamo contemplato la sua gloria. Ma questo contemplare la gloria dipende, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ho una signora che mi esprimeva come dire, certe sensazioni del fatto che Dio è venuto ad abitare, avverte la dimora di Dio in sé, no? Vi leggo la sua espressione. Allora, per mezzo dell'amore di Dio che splende nel Figlio, mossa dallo Spirito che mi ha donato, mi sono trovata amata. Ho trovato quella parte di me in cui c'è presenza di Dio, quell'umanità che ci appartiene ma che deve germogliare, deve fiorire. In quel volto che cercavo, volevo trovare quel volto certo di amore che mi appartenesse. Tutti cerchiamo amore. E se oggi alzo lo sguardo nel vedere Gesù, spesso Gesù crocifisso, mi vedo amata in quegli occhi che mi guardano, che sono l'immagine del movimento d'amore di Dio che si manifesta nel guidarmi e trovarmi amata e voluta. Non sarebbe una cosa che tutti noi desidereremmo? Naturalmente queste percezioni sono anche date e il problema è poi è di farle durare. Cioè il problema è che l'effetto di questa percezione possa coinvolgere la vita concreta. Perché in certi momenti tutti avvertiamo qualche cosa di coinvolgente, no? Qualche cosa di estremamente anche singolare. Però poi la vita continua, ci sono tante situazioni, noi non conosciamo quello che avviene, non conosciamo quello che gli altri ci riservano. Allora, come dire, il movimento del cuore è quello di a poco far sì che tutti gli eventi siano inglobati in questa sensazione, ed è esattamente il mistero della fede. Poi cercherò di mostrarvi che alcune annotazioni del Vangelo, che noi prendiamo come fossero annotazioni di cronaca, per esempio quando si racconta dell'annuncio dell'angelo alla Vergine, quindi dopo il loro colloquio, dopo che la Vergine ha proclamato «Ecco, sono la serva del Signore», il testo dice e l'angelo si allontanò da lei. Ma non è una nota di cronaca. Allora l'indicazione è collegata al fatto che quella rivelazione di quel momento poi non avrà più bisogno di altra rivelazione, ma è così potente quella rivelazione che si estende a tutte le circostanze, anche le più affliggenti. Questo è il percorso della fede. E poi dopo vedremo, no? Piano piano alcuni esempi o anche alcuni aspetti per imparare a tenere questo atteggiamento di fondo, non quello di conquistare qualcosa, ma quello di disporsi a far entrare qualcosa, qualcosa che è così potente che poi prende dimora di noi. Come dice la parabola, no? Il seme diventa una pianta. La pianta attira gli uccelli del cielo. Cioè praticamente di tutto quello che noi produciamo, se il seme cresce, tutto trova in questo fiorire della parola di Dio, che è una parola di vita, trova alimento per esprimersi. E tutto si riferisce alla potenza di quel seme, cioè alla potenza della fede, cioè all'amore di Cristo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo?